Tutta la banda resta impassibile davanti alla curiosità rumorosa della folla. Una madre col seno nudo e nero come una zucca annerita allatta un marmocchio giallo che pare d'ottone. Altre donne accoccolate guardano seriamente questi strani parigini che frugano nel sudiciume. Domandai ad una di esse che cosa pensava di noi ed ella sorrise debolmente senza rispondere. Una bella ragazza d'una ventina d'anni passeggia in mezzo agli imbecilli e tenta le signore in cappello in veste di seta alle quali ella si offre di dire la buona ventura. La vidi agire. Ella prese la mano d'una giovane e la tenne tra le sue in modo tanto carezzevole che sentì quella mano abbandonarsi a lei. Allora ella fece capire che bisognava metterci dentro una moneta. Ma un pezzo da 10 non bastò, ce ne vollero 2. Ed ella giunse persino a parlare di 5 lire. Trascorso qualche istante, e dopo aver promesso lunga vita, bambini, molta felicità, prese le 2 monete da 10 soldi, fece con esse dei segni della croce sull'orlo del cappello della giovane e alla parola Amen le fece sparire in un'enorme saccoccia, nella quale intravidi alcune monete d'argento. Ella vende pure un talismano, rompe tra i denti un pezzettino di una materia rossastra che pare buccia secca d'arancio. Lo annoda nell'angolo del fazzoletto della persona che ebbe da lei la buona ventura, poi raccomanda di aggiungere al talismano del pane, sale e zucchero. Con ciò si allontana ogni malattia e si scongiura lo spirito maligno. E la diavolessa fa il suo mestiere con una gravità ammirevole. Se le si toglie una delle monete che si è fatta mettere in mano, giura che i suoi buoni auguri muteranno in mali spaventevoli. Tutto ciò è ingenuo, ma il suo gesto e il suo accento sono superbi. Nella piccola città provenzale dove io sono cresciuto, gli zingari sono tollerati, ma non eccitano una tanto stupida curiosità. Anzi, i borghesi li guardano di traverso perché si dice che mangino i cani e i gatti smarriti. Le persone da bene voltano il capo quando essi passano loro vicino. Arrivano in un carrozzone che a loro serve da casa e si installano nell'angolo di qualche terreno abbandonato. Certi luoghi sono abitati da tribù di fanciulli cenciosi, da uomini e da donne che per terra si avvoltolano al sole. Vidi creature di bellezza incantevole. Noi che non provavamo il disgusto della gente a modo, andavamo a guardare il fondo delle vetture dove quella gente dormiva d'inverno. E mi ricordo che un giorno, afflitto da un grave dispiacere di scuola, sognai di salire in una di quelle vetture. Mi sognai di partire con quelle grandi e belle ragazze, i cui occhi neri mi facevano paura, e di andarmene lontano, agli ultimi confini del mondo. Un giovane chimico, amico mio, mi disse una mattina: «Conosco un vecchio sapiente che si è ritirato in una casetta del Boulevard d'Enfer per studiare in pace la cristallizzazione dei diamanti. Vuoi che ti conduca da lui?» Accettai, ma con un segreto terrore. Uno stregone non mi avrebbe spaventato tanto, poiché io non ho una gran paura del diavolo, ma temo il denaro. E confesso che l'uomo che troverà uno di questi giorni la pietra filosofale mi colpirà di un rispettoso spavento. Durante il cammino il mio amico mi fornì qualche particolare sulla fabbricazione delle pietre preziose, della quale i nostri chimici si occupano da lungo tempo. Ma sono così piccoli i cristalli ottenuti e così gravi le spese di fabbricazione che gli esperimenti hanno dovuto restare allo stato di semplici curiosità scientifiche. La questione consiste unicamente nel trovare agenti più potenti e processi più economici per poter fabbricare diamanti a basso prezzo. Intanto eravamo arrivati. Il mio amico, prima di suonare, mi avvisò che il mio vecchio sapiente, non amando i curiosi, mi avrebbe ricevuto malissimo. Io ero il primo profano che entrava nel santuario. Il chimico ci aperse. E devo confessare che mi parve a primo aspetto uno stupido, un calzolaio. Egli accolse affettuosamente il mio amico, accettando me con un sordo grugnito, come un cane che avesse appartenuto al suo giovane discepolo. Attraversammo un giardino incolto. In fondo era la casa, una fabbrica in rovina. Il locatario ne aveva abbattute tutte le pareti, per farne una sola stanza vasta e alta. Vi erano tutti gli utensili del laboratorio, apparecchi bizzarri, dei quali non cercai neppure di spiegarmi l'uso. Tutto il lusso della mobilia consisteva in un banco e in una tavola di legno nero. In quel bugigattolo provai un abbagliamento accecante, uno dei più vivi della mia vita. Lungo i muri, sul pavimento, erano messe in fila delle ceste, il fondo di giunco delle quali si rompeva sotto il peso delle pietre preziose che le riempivano. Ogni mucchio era fatto di una speciale qualità di pietre preziose. I rubini, le ametiste, gli smeraldi, gli zaffiri, le opali, le turchine, gettate negli angoli come palate di luci vive, erano braceri di carboni ardenti, rossi, violetti, verdi, azzurri, rosei. Sembravano milioni di occhi di fate che ridessero nell'ombra a fior di terra. Nessuna novella araba ha sfoggiato di tali tesori. Nessuna donna ha sognato un tal paradiso. Non potei trattenere un grido d'ammirazione. Quante ricchezze! Qui ci sono dei miliardi. Il vecchio sapiente alzò le spalle. Mi pare che egli mi guardasse con aria di profonda pietà. Ciascuno di quei mucchi può valere qualche lira. Mi disse egli con la sua voce lenta e sorda. Essi mi imbarazzano. Li seminerò domani come ghiaia nei viali del giardino. Poi, volgendosi verso il suo amico, continuò prendendo le pietre ammanate. Guardate questi rubini. Sono i più belli che io abbia ottenuto finora. Non sono soddisfatto di questi smeraldi. Sono troppo puri. I naturali hanno tutti qualche macchia e io non voglio fare meglio della natura. Ciò che mi fa disperare è che non ho potuto ottenere ancora il diamante bianco. Ho cominciato già i miei esperimenti e appena sarò riuscito, l'opera della mia vita sarà coronata e morrò felice. Quest'uomo era ingrandito ai miei occhi. Non aveva più l'aria di uno stupido. Cominciai a rabbrividire davanti a quel vecchio livido che poteva far cadere su Parigi una pioggia miracolosa. «Ma voi dovete avere paura dei ladri?» gli domandai. «Vedo alla porta e alle finestre solide spranghe di ferro, e questa è una precauzione». «Sì, talvolta ho paura», egli mormorò. «Ho paura che qualche imbecille mi uccida prima che io abbia trovato il diamante bianco. Questi sassi, che domani non avranno più alcun valore, potrebbero oggi tentare i miei eredi. Sono essi che mi spaventano, perché sanno che facendomi sparire, seppellirebbero con me i segreti della mia fabbricazione e conserverebbero tutto il prezzo a questo preteso tesoro». Egli rimase pensoso e triste. Noi ci eravamo seduti su un mucchio di diamanti e li guardavamo. La sua mano sinistra si perdeva nel paniere dei rubini. E con la destra egli faceva cadere macchinalmente una pioggia di smeraldi, come i fanciulli che si fanno scorrere la sabbia tra le dita. Dopo un silenzio prolungato gli dissi: «Voi dovete condurre una vita intollerabile, vivete solo. Voi odiate gli uomini. Non avete qualche gioia?» Mi guardò sorpreso. «Io lavoro», mi rispose semplicemente. «E non mi annoio mai. Quando sono allegro, nei miei giorni di follia, metto in tasca qualcuna di queste pietre. Vado a sedermi in fondo al giardino, dietro una feritoia che dà sul boulevard. Là, di quando in quando, lancio un diamante in mezzo alla strada». Egli rideva al ricordo di quest'ottimo scherzo. «Non potreste immaginare le smorfie di coloro che trovano le mie pietre. Essi rabbrividiscono, guardano dietro di sé, poi scappano pallidi come morti. Ah, povera gente, che bella commedia, mi hanno fatto godere. Ho passato così delle ore gaie». La sua voce produceva in me un malessere inesprimibile. Evidentemente egli si faceva beffe di me. «Giovanotto», riprese egli, «io ho di che comperare di molte donne. Ma io sono un diavolo vecchio. Voi comprendete che se avessi la minima ambizione sarei da lungo tempo re di qualche paese. Beh, io non ucciderei una mosca. Sono buono ed è perciò che lascio vivere gli uomini». Egli non poteva dirmi con più gentilezza che se gli fosse saltato il ticchio mi avrebbe mandato al patibolo. Pensieri ardenti si succedevano in me e tutte le campane della vertigine suonavano alle mie orecchie. Gli occhi di fata delle pietre fissavano su di me i loro sguardi, acuti, rossi, violetti, verdi, azzurri, rosei. Senza saperlo avevo chiuso le mani, tenendo sulla sinistra un pugno di rubini, nella destra un pugno di smeraldi. E se devo dire tutto? Una voglia irresistibile mi spingeva a farmeli scivolare in tasca. Gettai quelle pietre maledette e me ne andai, sentendomi galoppare nel cranio. I gendarmi